tutto il momento di salutare il nostro primo ospite, o meglio il nostro secondo ospite di questa giornata, che è Alex Pinardi, direttore tecnico del settore giovanile della Feralpi Salò. Ciao Alex, ben trovato e buon pomeriggio. Ciao Alex.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Come stai Alex? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. A voi?
Noi abbastanza bene, siamo ovviamente come tutti un po' preoccupati, no, di questa situazione dei contagi, però come ormai sappiamo da tempo dobbiamo convivere, dobbiamo andare avanti, non ci possiamo fermare. Ti chiedo com'è anche il tuo lavoro, perché insomma tu sei dietro praticamente a tutti questi ragazzi che giocano nelle giovanili della Feralpi Salò e immagino che anche per loro non sia semplice, perché comunque ci sono tutta una serie di misure da rispettare. Ecco, come ci si muove oggi ai tempi del coronavirus con i vari campionati e soprattutto anche con la gestione degli allenamenti, Alex?
Ma si vive un po' la giornata aspettando comunque sempre comunicazioni da parte del comitato tecnico scientifico del governo e ci atteniamo come un po' tutti ai protocolli che sono in vigore. Non è facile, però con una collaborazione dei team manager delle varie squadre, con i mister delle varie squadre e con un po' di disciplina si cerca di attingere di il più possibile a questi protocolli, ecco. Non
certo.
È facile sicuramente.
Ecco Alex, volevo chiederti come la stanno vivendo i ragazzi, perché insomma sono stati 3 mesi come tutti, no, chiusi, poi hanno vissuto diciamo il periodo dell'estate dove sembrava di rivedere un po' la luce, sono ripartiti con la nuova stagione e oggi siamo già alle prime limitazioni che non riguardano ovviamente né il settore giovanile né il settore professionistico, però per esempio il calcetto, oggi da oggi non si potrà più fare le partite di calcetto, io parlo a livello amatoriale, però ecco i ragazzi come stanno rispondendo agli allenamenti, alla voglia, cioè cosa leggi nei loro occhi? Preoccupazione, voglia, tranquillità, qual è il loro stato d'animo oggi, Alex?
Allora, si legge, all'inizio erano un po' titubanti, un po' preoccupati, perché lo siamo noi adulti, figurati questi ragazzi.
Certo.
Però, ripeto, sono ragazzi che si stanno attenendo alle regole. Con la 15, con l'under 15 e con la 17 è già partito anche il campionato, quindi stanno comunque tenendo anche uno spirito un po' più competitivo, mentre con la Beretti e con l'under 14 abbiamo iniziato da 1 mese e mezzo. Abbiamo iniziato ora a fare qualche partita ufficiale, però non si sanno ancora date di campionato e tutto. Certo, non è facile perché allenarsi e basta, però c'è anche da capire la situazione che è anomala, è difficile per tutti, però non posso rimproverarli nulla dal punto di vista comportamentale. Ecco, sono molto severi, siamo molto severi nello stare nei protocolli. Abbiamo fatto anche tutti i sierologici, i tamponi comunque alla Beretti, cerchiamo di stare il più possibile nelle regole, sapendo certo che per una società di serie C sono dei costi non indifferenti.
Sì, infatti ti volevo portare dai ragazzi anche alla prima squadra, Alex, perché poi alla fine, cioè i campionati a porte chiuse, con questi investimenti anche sui tamponi, oggi fare la Serie C diventa veramente problematico. Purtroppo dobbiamo registrare, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, il caso del Trapani, cioè che è comunque una brutta pagina, ecco, per la storia di questo campionato, perché insomma pronti attenti via perdiamo già una squadra e non si capisce come allora magari non si siano fatti determinati controlli, perché insomma qui non è dopo 5-6 giornate, qui siamo proprio dopo il via, ecco.
No, sono completamente d'accordo con te, perché non è possibile una situazione del genere, anche perché vista questa pandemia, questo problema che c'è di salute, non puoi tu far affrontare un campionato a una squadra che da quanto pare non avevano fatto tamponi, niente.
E non avevano nemmeno, non avevano addirittura nemmeno, cioè non c'era il medico, ti ricordi? Non c'era le partite, cioè difficoltà a trovare i palloni per allenarsi, insomma è una cosa incredibile.
È assurdo, cioè. Poi vabbè, qui sarebbe un discorso un po' più ampio, perché vedo che le regole valgono solo per alcuni settori, per altri no. Ci sarebbe un discorso un po' più ampio da fare.
Sì, che forse ci vorrebbe una trasmissione per affrontarlo.
Sì, ecco, sto nel mio.
Sì,
noi cerchiamo di fare il possibile, fortunatamente abbiamo una proprietà forte che non ci fa mancare nulla, però non tutti in Lega Pro hanno la forza economica nostro presidente.
Sì, quindi, perché il danno economico della situazione del coronavirus per l'imprenditore, perché chiaramente, ricordiamolo, no Alex, alla fine c'è cioè, chi ha una proprietà forte, è vero, cioè può provare ad andare avanti, però la maggior parte degli imprenditori nel calcio di Serie C, ma anche in Serie B, insomma, hanno altre attività e il calcio non è la loro principale attività, per cui no, è uno sforzo enorme portare in parallelo, avendo avuto un danno economico, anche dalle loro attività.
Assolutamente sì, e anche perché io vedo dei grossi problemi in tante società se rimangono in vigore questi protocolli, ripeto, sempre nel rispetto delle regole, ma se rimangono in vigore questi protocolli, io penso che a gennaio tante società non abbiano più veramente la capacità economica di effettuare tamponi sierologici sì. con questa frequenza, perché ci sono costi veramente non indifferenti.
E poi soprattutto, oltre ai costi, c'è anche da capire se si potranno concludere i campionati, anche io parlo della Serie C, perché poi insomma già il problema è importante in Serie A, dove le situazioni sono assolutamente diverse dal punto di vista proprio delle basi economiche, figuriamoci in Serie B o in Serie C, cioè oggi è tutto un grandissimo punto di domanda, Alex.
Sì, e poi più che semplificare, esempio, facendo appunto per le trasferte, per la situazione che c'è, dei gironi in orizzontale, diciamo, hanno messo ancora tutto misto e mi fai fare due tamponi a settimana e poi magari devo fare 600 km in pullman, non potendo convocare magari dei ragazzi, perché giustamente bisogna limitare i numeri. Cioè, sembra sempre che in Italia ci complichiamo un po' la vita, ecco, io la vedo un po' così.
Hai perfettamente ragione.
Vedo è che adesso la situazione veramente, ti dico, sta diventando insostenibile. Poi noi qua su Brescia e Bergamo, nei periodi di marzo-aprile, veramente siamo stati scottati più che in altre parti d'Italia, perché penso che è sotto gli occhi di tutti. Ora sembra che in Lombardia stiamo un pochino meglio rispetto che ad altre regioni, però il problema è che un giorno ti dicono c'è un ragazzino, devi attenerti all'ATS di Brescia della scuola, benissimo, poi ti dicono no ma devi stare al protocollo calcio, benissimo, poi sono 14 giorni, poi sono 10 giorni, poi se è stato in contatto con un altro non sono 14, cioè si fa anche fatica poi a programmare quello che comunque è una stagione anche nel settore giovanile di campionati nazionali, perché sì, io con le mie squadre devo andare a Trieste, devo andare a Bolzano, diventa difficile, diventa veramente difficile. Però ci proviamo.
Bisogna andare avanti, Alex, perché questo è il momento di provare con tutte le forze, perché se ci fermiamo è finita, quindi dobbiamo cercare di andare avanti.
No, è impossibile. Se ci fermiamo
è finita.
Secondo me implodiamo, è finito tutto, finisce tutto veramente, perché poi tu giustamente parlavi del calcio, di dire finiamo o non finiamo. Io la butto lì quasi come provocazione, benissimo, chiudiamo il calcio, ma tutto l'indotto che crea di famiglia al di là dei giocatori che vivono col calcio, da chi fa materiale sportivo,
chi
ha i ristoranti, a chi fa trasporti, veramente rischiamo di finire in un pantano che poi non riusciamo più a uscirne veramente stavolta.
Certo. Senti Alex, voglio provare a parlare un po' di calcio giocato, perché poi alla fine è quello che ci piace più a tutti quanti, no? E che ci dà la forza, no? di sorridere davanti a questo pallone che rotola. Devo dire che insomma, questo ti riguarda da vicino, visto che tu sei un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta. Sembra che questa la scorsa stagione non sia mai finita, cioè loro hanno ricominciato come avevano concluso, via a segnare a raffica, a essere primi in classifica, cioè veramente questa Atalanta, e sabato c'è un Napoli-Atalanta tutto da vivere, perché comunque sia, insomma, anche il Napoli secondo me quest'anno viene un po' sottovalutato, ma ha una grande rosa il Napoli.
Il Napoli ha una grande rosa, ha fatto un acquisto di questo attaccante veramente
Osimhen, sì,
dal punto di vista, però l'Atalanta ha fatto le prime tre giornate 13 gol, è una macchina da gol, è una squadra che, come hai detto tu, sembra che non abbia mai finito, sembra sempre che le energie non finiscano mai, corre dal primo al novantesimo con una struttura e con un modo di giocare a calcio che penso sia sotto gli occhi di tutti, è veramente piacevole, è veramente bello da vedere. Dai.
Sì, assolutamente, sono d'accordo con te e credo che insomma oggi l'Atalanta sia una di quelle squadre sulle quali bisogna insomma parlare sempre per la zona Champions. Cioè, oggi quando dici quali sono le squadre che l'anno prossimo sono favorite per entrare in un posto in Champions League, l'Atalanta ce la devi mettere di diritto, non so se sei d'accordo.
Ma guarda, io voglio dire, per me l'Atalanta è una grande anche in Europa ormai, per il modo che ha di giocare. per come affronta gli avversari. Forse sarò ripetitivo, l'avevo già detto a voi l'altra volta, per me in questo momento Gasperini non ha rivali.
Sì.
Tanto di cappello, sicuramente ha una società solida dietro, ha un settore giovanile con cui sto avendo a che fare anche per dei ragazzi,
sì, sì,
che comunque lavora in un determinato modo, che ogni anno produce dei giocatori che poi sono pronti, veramente pronti per un calcio di prim'ordine. Quindi tanto di cappello a loro. E veramente ogni anno si dice sempre l'Atalanta sarà l'ultimo anno, invece io ogni anno vedo dei miglioramenti.
Hai ragione, veramente. Tra l'altro guarda, visto che tu parlavi, no, anche a livello internazionale, stavo riguardando il girone di Champions dell'Atalanta e mi sono segnato una data che è quella del 3 novembre, Atalanta-Liverpool, Gasperini, sì, contro Klopp. Cioè bella questa partita, solo, cioè, è da circoletto rosso, perché, cioè, non sai come può finire questa partita, perché comunque
no, io penso che, sì, se c'è Liverpool e Ajax, se non sbaglio,
sì, e Midtjylland, sì,
ecco, penso che non siano contentissime di aver pescato l'Atalanta come tra virgolette terza scelta, mettiamola così. Non penso che non siano contentissimi.
Secondo me l'Atalanta è meglio dell'Ajax anche. Cioè, oggi l'Atalanta secondo me è più forte dell'Ajax. Del Liverpool no, ma dell'Ajax sì, per me. Poi.
Io ti dirò che poi non ho visto i calendari poi della Premier League, perché come ti ho detto bisogna vivere un attimo la giornata.
Sì.
Non ho visto i calendari della Serie A, però io penso che se l'Atalanta gli va bene qualcosina possa vincere anche il girone, te la butto lì così.
Addirittura? Che potrebbe vincere il girone, sì, con, sì, Ajax, Midtjylland e Liverpool. Insomma, sarebbe tanta roba. Se vincesse il girone sarebbe clamoroso, secondo me.
Ah, credo proprio di sì. Poi giocano allo stadio di Bergamo. Mm-hmm. Si spera che magari ci sia un po' di affluenza di pubblico, lo speriamo tutti, perché ecco una cosa che voglio dire. È veramente brutto, capisco tutti i momenti, io capisco tutto, però se facciamo entrare a vedere uno spettacolo 1000 persone, non vedo quale sia il problema in uno stadio da 30.000 con tutti i dovuti controlli, che viene prima di tutto fare entrare 4-5.000 persone, vuol dire il 20% della capacità.
Alex, hai ragione, io sono d'accordo con te sul fatto che il calcio senza
perché la... non è calcio, no,
sono d'accordo, però è anche vero, cioè, che secondo il mio punto di vista, se volevi provare ad aprire un po' di più dovevi farlo a settembre, non da ottobre, cioè, perché poteva essere solo quel, cioè, le prime due giornate di campionato per vedere un attimo magari al 20%, perché hai visto la nazionale ha giocato a Danzica e c'erano 9.000 persone, però anche lì in Polonia dopo questa partita cominceranno a fare delle limitazioni importanti sul... purtroppo oggi
si vive la giornata,
non puoi, secondo me anche 1000 persone, vedrai, alla fine ridurranno anche le 1000 persone, io
no,
credo,
tutto, ma io lo credo, la speranza è che per i ragazzi, soprattutto ti parlo di settore giovanile, ma anche di attività di squadre di serie D, di dilettanti, veramente la speranza è che non si chiuda, perché veramente al di là del calcio rischia di saltare veramente.
Sì, ma poi Alex, alla fine, no, a forza di rinviare le partite anche fra i dilettanti, no, perché anche in Serie D ogni domenica ho visto ci sono diversi rinvii, poi dice lo recuperi il mercoledì, ma con quali persone, con quali, perché c'è, cioè, la maggior parte dei giocatori di dilettanti lavorano, cioè che fai, giochi alle 2:30, devi prendere il giorno di ferie per andare a giocare, cioè è un problema.
Poi, ripeto, vivo in una zona dove siamo stati colpiti pesantemente, lungi da me essere negazionista, non lo sono proprio, c'è stato, c'è, però se rifacciamo un'altra cosa, l'abbiamo fatto il lockdown per 3 o 4 mesi, ci sono paesi che l'hanno fatto e non l'hanno fatto e sono nelle nostre stesse condizioni, quindi dico, capisco, viene prima la salute, prima di ogni cosa, lo so bene, ho perso delle persone che conoscevo, però se ci abbiamo già provato. Bisogna conviverci nel limite del possibile rispettando le regole, però bisogna iniziare a conviverci, perché sennò veramente non ne usciamo più.
No, son d'accordo assolutamente con te. Alex, volevo chiederti cosa hai pensato, tornando all'Atalanta, a quella partita dei quarti di finale col Paris Saint-Germain, a quegli ultimi maledetti 3 minuti.
Ma io penso che è stata una bella botta per l'Atalanta, perché comunque avevano la semifinale lì a 2 minuti dalla fine, erano in vantaggio e poi è uscito fuori forse un po' di fortuna sicuramente del Paris Saint-Germain e poi magari anche proprio la cultura Atalanta, che aver preso l'1-1 nonostante quello ha provato ad andare, hanno preso il 2-1, quindi è una squadra che nell'episodio che è successo uno dice ma magari poteva star lì, andare supplementari, ma non è la mentalità dell'Atalanta, è successo quello che è successo. Sicuramente l'Atalanta ha dato una grande dimostrazione, non si è snaturata neanche contro il Paris Saint Germain all'ultimo minuto, ti ripeto, era tutto lì da vedere e invece loro hanno provato ancora a vincerla, poi avevano qualcosa in più, sono usciti anche veramente i 2-3 campioni del Paris Saint Germain.
Alex, nel salutarti e naturalmente farti in bocca al lupo per il tuo lavoro e anche per questa attività che comunque sarà difficile quest'anno a maggior ragione, ancora di più con la situazione del coronavirus, ti chiedo in Serie A se c'è una squadra che ti incuriosisce più delle altre, cioè che quest'anno aspetti come possibile sorpresa.
Ma io penso che la Fiorentina con Calleion, Borja Valero, con giocatori comunque importanti che devono ancora inserirsi, possa dir la sua. Ma è una squadra che piace sinceramente. Ah. E ti dico che può essere la sorpresa, ecco. Non è partita benissimo, però secondo me ha dei giocatori veramente di qualità, anche la conferma di Castrovilli.
Sì.
È una buona squadra, una squadra.
E quindi quando intendi sorpresa, intendi che possa lottare per l'Europa League?
Ma secondo me alla lunga sì, è una squadra comunque competitiva che deve trovare ancora una quadra, ripeto, non è partita benissimo, però lo dico adesso appunto perché non è partita benissimo, che può essere la sorpresa alla lunga, secondo il mio punto di vista.
Bene, e quindi vedremo se andrà così. Alex, grazie mille, davvero gentilissimo
mille
come sempre,
voi.
In bocca al lupo per tutto e torneremo a sentirci più avanti, come sempre, qua a Stadio Aperto a TMV Radio. Ciao Alex!
Grazie mille, grazie.
A te,
grazie.
Ciao.